L'incontro di oggi è il terzo che si iscrive in una 10 giorni abbondante di iniziative con cui Cox 18, l'Archivio e Calusca intendono celebrare i 40 anni più uno, 40 anni più tre quarti dell'occupazione di Conchetta e ricordare la figura di Primo. Abbiamo incominciato con la presentazione di un libro sulle Brigate Rosse, uscito di recente per Deriva Prodi, un libro importante che pone un punto fermo rispetto alla ricostruzione cospirazionista e complottista della vicenda storica delle Brigate Rosse, in particolar modo del caso Moro, sulla base di nuovi documenti che sono stati ritrovati desecretati di recente e finalmente consultabili, di testimonianze di compagni di questa organizzazione. E ieri sera abbiamo presentato il libro di Oreste sul 77. E ieri per la prima volta abbiamo tirato fuori quel mattone che è un pezzo della Biennale di Venezia dell'altro anno. È l'opera di un artista dell'Estremo Oriente che, così come ha fatto Fusinato con quel libro realizzato in archivio, costituiva al tempo stesso un'installazione e una forma di sottoscrizione. In questo caso una sottoscrizione a favore delle organizzazioni in difesa dei lavoratori asiatici, l'iscrizione in una lingua orientale, noi stiamo sulla fiducia perché nessuno potrebbe, comunque dice non lavoreremo mai, e quindi è qualche cosa che ha a che fare con le nostre storie, però appunto va preso sulla fiducia. L'incontro di stasera porta di nuovo su percorsi interni al nostro fare, sia per gli invitati, i partecipanti, cioè Matteo, Andrea e Serpi Canaro, sia per i contenuti, perché i contenuti che saranno in discussione oggi hanno a che fare con la produzione di segni, la produzione di stili, la controinterpretazione e controproduzione di questi segni e l'economia. Il libro di Guarnaccia, Fashion Sabotage, indaga, racconta, perché poi è soprattutto una narrazione, e Matteo proporrà una sintesi di questo percorso con le sue parole e le immagini, perché questo è un libro bello pieno di figure come piace a me. Su come il sistema della moda recupera la produzione autonoma delle controculture giovanili, dell'agire autonomamente e agendo produrre dei propri stili, dei propri ecco, un percorso che ha caratterizzato il fare di Serpi Canaro, nuovamente un'attenzione pratica su cosa significano i vestiti che indossiamo, i significati che possono essere veicolati da questi vestiti, il produrre questi segni materiati dentro una dimensione di attività e di controcultura e di lotta. Infine, il libro di Andrea indaga invece i modi e i rapporti tra il sistema finanziario e la creatività, quello che è stato un pezzo forte della disposizione controculturale dagli anni 60 in avanti, come si rapporta oggi con il mercato finanziario, il sistema finanziario e dei dati essenziali dell'economia contemporanea. Ecco, quindi si capisce come l'intreccio di questi temi abbia a che fare, per chi conosce un po' la vicenda di questo posto, con proprio la storia e il prodursi di situazioni nel passato e nel presente che hanno caratterizzato le vite, gli intrecci che oramai da 40 anni hanno riempito e continuano a riempire queste quattro mura. Ecco, io volevo dire solo questo e poi passare la parola. Oggi, diversamente da ieri sera, quando siamo andati avanti fino all'una e mezza di notte, dovremmo stare un po' più stretti sui...
Ma non c'è Scalzone.
Non c'è Scalzone, quindi non corriamo il rischio di debordare, però dicono che sia in arrivo, quindi non è detto che il risultato sia garantito. No, semplicemente dobbiamo stare un po' più contenuti perché... questa sera ci sarà un concerto, quindi intorno alle 6:30-7 ci sarà da fare il sound check, però insomma, tanto di sicuro non avremmo esaurito il discorso oggi, anche perché è un farsi, è un divenire proprio nella storia passata e speriamo avvenire. Bon, basta.
Incomincia Matteo.
Vabbè, innanzitutto è un piacere essere qui, ovviamente, perché questo posto, come per gli amici che sono qui e anche per molte altre persone, tantissime persone, è stato un hub creativo, è stato un luogo in cui si è veramente fatta cultura, si è fatta vita, si è fatta esistenza, e molte delle controculture che sono in qualche modo narrate, fanno parte delle subculture anche stilistiche, le ho viste passare tra queste mura, per cui dal periodo del punk agli skaters, ai ravers, cioè questo posto ne ha viste di tutto e di più, e ovviamente ha registrato, sia rimasta traccia sui muri, è rimasta traccia nella memoria, è rimasta traccia proprio nell'energia di questo luogo, che appunto, ripeto, un luogo molto importante per la creatività non solo milanese ma anche italiana. Perché fare un libro come questo? Perché ne parlavamo prima, giusto 3 secondi prima con Andrea, c'è un proverbio olandese molto bello che dice: quando un bambino trova un orologio d'oro c'è sempre un adulto che glielo porta via. Ecco, questo è il concetto. Chi fa creatività, chi si inventa qualcosa è sempre qualcuno che è esterno ai centri di produzione. Poi arriva il, chiamatelo come vuole, volete, capitale, chiamatelo, insomma, arriva qualcuno che glielo porta via, sappa dalle mani, lo fa diventare prodotto, lo fa diventare qualcosa che viene messo sopra gli scaffali. È successo, come parlerà magari Andrea, con una certa idea di intendere la vita, per cui un'idea californiana di intendere la vita, ed è successo negli ultimi 100 anni con tutto ciò che è stato legato al sistema dell'abbigliamento, della moda. Questo libro parte ovviamente molto concentrato, perché ovviamente non poteva essere un libro molto grosso per mille motivi, ma è un libro che parla degli ultimi 100 anni, iniziando da luoghi che di solito non vengono collegati con la storia della moda. In primis la Germania, sapete bene come i tedeschi non siano considerati dal punto di vista stilistico qualcosa di eccitante. Difatti loro iniziano a essere importanti nel campo dello stile della moda perché loro rinunciano all'abito, cioè il nudismo dei primi liberal reformer, oppure i vestiti tradizionali dei Van der Vogel, riportano nel tessuto urbano l'idea che si poteva in qualche modo essere liberi attraverso modalità nuove di espressione, e i vestiti in primis rappresentavano queste bandiere. Non tutti seguivano la via della politica, non tutti seguivano la via del sociale, essenzialmente attraverso un semplice modo di rinunciare a dei modelli preesistenti e di proporne delle altri. Nessuno voleva fare, appunto, insegnare niente agli altri, voleva semplicemente esprimere se stesso. Questa cosa era vera sia per le Lebensreform dell'inizio, sia per arrivare al voguing, che ne so, degli anni Ottanta. Tutta gente che viveva sempre costantemente ai limiti della società. Questa è una cosa importante. Cioè, perché nasce una subcultura? Perché quando uno nasce in un contesto in cui non puoi raggiungere un certo livello di attenzione da parte sociale, cosa fai? Ti crei un'altra società. È sempre successo, ma dal 1900 in poi questa cosa è stata veramente qualcosa di che si è moltiplicata, ripetuta moltissime volte. più o meno ho contato una settantina di subculture che ha fatto riferimento a questo stile. Ci sono quelle stranote, che ne so, i mods, i surfers, i bikers, eccetera, eccetera, altre meno note che però sono state molto importanti. Vediamo, mentre scorrono le immagini dietro, questo c'è un po' troppa luce, comunque va bene. Continua a fare scorrere così, magari. Ok, questo è il voguing. Se qualcuno di voi conosce, insomma, anche qui, degli esclusi totali, sono dei marchettari newyorkesi che sono in galera nelle prigioni fuori New York e vengono presi in giro dagli altri detenuti, perché sono tutti quanti più o meno omosessuali, tutti quanti più o meno con tendenze transgender, vengono picchiati, eliminati, vengono tenuti al di fuori addirittura dalla società carceraria. Allora arriva, grazie alle librerie interne ai carceri, arrivano delle copie di Vogue. Questi ragazzi cosa fanno? Per passare il tempo, anche per esprimersi, si mettono in testa di copiare le posture delle modelle di Vogue. Per cui questi ragazzi si inventano il voguing, appunto, che poi, grazie... Scusa, controllami un attimo. Ok. Praticamente cosa succede? Che questi ragazzi, che quando escono di galera torneranno nel Bronx, parteciperanno alla rinascita della cultura black, perché appunto il voguing diventerà, insieme al hip hop, insieme al rap e quant'altro, uno dei modi principali attraverso cui la cultura americana riemergerà. E questa cosa è bizzarra, perché appunto nasce da una rivista che è tutt'altro che di alternativa, appunto Vogue, che è una, fa parte integrante del sistema moda. Andiamo magari avanti. Ok, qui la cosa è semplice, siamo il Gothic, anche qui nasce da un gruppo di ragazzi di Londra che frequentano lo stesso club in un momento in cui stavano per questioni, come avrete visto cosa è diventato Londra negli ultimi anni, stavano smantellando tutto quello che era la vecchia Londra. Tra questi c'era un vecchio negozio che vendeva abiti teatrali e faceva dei saldi incredibili. I ragazzi andavano in questo sanatorio teatrale e compravano di tutto. Si trovavano in questo luogo e sono inventati appunto lo stile gotico, che è un po' un'evoluzione del punk, caricando in maniera molto, molto importante il proprio vestiario, perché appunto avevano a disposizione questa incredibile sanatorio teatrale. Andiamo pure avanti. Ok, questo è facile, questi sono... sono dei beatnik attorno agli anni 60. Qui c'è un rifiuto totale della moda, che anche in questo caso ha creato moda. Sembra incredibile, chi rinuncia alla moda, chi rinuncia al sistema, al linguaggio della moda, si ritrova a essere inglobato dal sistema moda. Sapete che i beatnik, gli hippie poi eccetera eccetera, diventeranno dei fornitori assoluti del sistema moda, cioè si sono inventati un modo di smontare un modo di essere, daranno dei suggerimenti utilissimi al sistema della moda. Ok, qui siamo agli skinhead. Anche questo inizia come qualcosa di estremamente cattivo, cattivissimo, perché appunto si oppone alla cultura hippie, si oppone alla cultura peace and love, e sono i proletari inglesi che hanno iniziato ad avere paura rispetto alla propria identità, una cosa anche molto contemporanea se ci pensate, e cosa fanno? Si arroccano attraverso, scegliendo quelli che sono dei simboli della cultura popolare britannica, quella operaia, quella che conoscete magari attraverso i fumetti di handicap, proprio le cose, quelli che vanno a bersi la pinta di birra, quelli che giocano ai cani, che si tengono i piccioni in casa per allevarli, insomma... Gli skinhead diventano poi cattivi, perché sono anche poi una costola, la costola più arrabbiata del movimento mod, perché poi i mod diventano subito, vengono venduti all'industria dell'intrattenimento, mentre la parte più dura dei mod diventa appunto skinhead. Questo è sempre voguing, questo è gothic. Qui inizia il periodo del glam, qui siamo attorno al 74-75, ed è un momento anche questo estremamente importante, perché c'è tutto un aspetto della cultura maschile che, senza passare dall'altra parte, senza diventare omosessuale, però in qualche modo minaccia e mette in dubbio che cosa vuol dire la rappresentazione maschile. Per cui il glam diventa, per molti ragazzi inglesi soprattutto, il modo per prendere in giro una certa mascolinità. Lo fanno anche questo, tutto nasce in maniera sempre improvvisa e incredibile. Nasce perché c'erano questi cinemini, che oggi non ci sono più a Londra, che davano continuamente di notte vecchi film americani degli anni 30 e 40, tra cui Il Mago di Oz, e molti ragazzi che andavano a vedersi in acido questo film, è un film strepitoso anche senza prendere l'acido, escono fuori con la voglia di mettersi stivali argentati, di riempirsi, di truccarsi gli occhi e di immaginarsi di essere appunto nel regno di Oz. Per cui David Bowie, Mark Bolan e tutto quello che conoscete rispetto alla storia del glam. Il glam è stato uno dei grandi movimenti degli anni 70. Vediamo un po'. Ok, questo è uno degli inizi fondamentali della nostra storia, che sono gli Apache parigini. Tutti conoscete la storia tristissima della Comune di Parigi, quando la Comune di Parigi viene spezzata con 20.000 persone trucidate per strada, in gran parte sono gente del popolo, operai, eccetera, eccetera, rimangono per strada tantissimi bambini che non hanno più i loro genitori, che letteralmente crescono come scugnizi per strada. Questi bambini poi diventeranno gli Apache. Gli Apache sono dei gruppi di ragazzi giovanissimi che vivono rapinando i borghesi in maniera molto crudele, si inventano delle armi d'offesa assurde, tipo, non so, dei revolver che diventano coltelli a scatto, oppure dei tirapugni, oppure vanno in giro a strangolare i borghesi. Sono talmente cattivi che i poliziotti francesi della Belle Époque li chiamano Apache, perché in quel momento tutti i giornaletti della popolari erano pieni di avventure degli Apache degli Stati Uniti, che erano l'ultima tribù ribelle che continuava a resistere alla colonizzazione bianca, ed erano famosi perché appunto erano crudeli. Pensate a Geronimo, pensate ai film western, ma non solo, pensate alla storia vera dei nativi americani. E proprio in quegli anni arriva, grazie all'Expo, arrivano a Parigi i veri indiani, per cui questi ragazzini che sono cresciuti per strada si vedono davanti dei veri guerrieri che hanno visto solo sulla stampa popolare. In più si trovano davanti a uno dei primi mezzi di comunicazione più importanti che c'erano in quell'epoca. Non c'era cinema, non c'era televisione, non c'era internet. Si vedono i famosi poster litografati, erano dei poster che anche per oggi sarebbero delle cose formidabili, poster lunghi 10-12 metri, alti 3 metri, stampati in litografia con dei colori super brillanti, che riportarono appunto le gesta dei Pelle Rossa nel famoso Wild West Show di Buffalo Bill, che era un ex impiegato delle ferrovie americane, che ha avuto una storia molto importante nella conquista del West, e alla fine ha fatto con il circo Barnum una specie di circo ambulante in cui replicava le imprese dei cowboy e degli indiani per il pubblico dell'Europa. Girava le corti, girava anche, è stato anche qui all'Arena di Milano, tra l'altro, e queste cose facevano sognare, perché appunto lì a quei tempi non c'era nulla, perché cresceva per strada non c'era esattamente nulla. Questi ragazzini assumono con contentezza il fatto di essere chiamati dalla polizia Apache, perché si sentono veramente dei selvaggi in lotta contro un potere malvagio, come in qualche modo si sentivano i nativi americani. E loro sono i primi a usare con orgoglio gli elementi del vestiario popolare, per cui la maglietta a righe dei pescatori bretoni, la fascia, la fusciacca attorno alle reni dei scaricatori dei mercati generali delle Salle, il cappello dei battellieri e via di seguito, come un elemento di forza. Sono i primi che danno un senso a un vestiario, ritenendolo, non vogliono imitare i borghesi, non vogliono diventare dei poveri imitatori della cultura borghese, vogliono in qualche modo rendere importante la cultura popolare. Ci riescono, tant'è che si inventeranno anche un ballo, la Java, e poi diventerà il ballo Apache, che è un ballo che replica in maniera molto coreografata la lotta, le botte che il protettore dava alle prostitute quando non portavano i soldi a casa, per cui è un tipo di ballo molto violento che se qualcuno magari ha in mente i vecchi film di Charlie Chaplin l'ha molte volte interpretato, si prendeva la donna e si buttava sui tavolini, si buttava per aria e la donna poi correva, graffiava, insomma è uno stile di danza molto molto interessante, molto bello. Vediamo qualcos'altro. Ok, questo ovviamente è solo il periodo d'oro del hip hop, del rap, in cui anche lì spesso e volentieri cosa succede? Succede che gli elementi di rivolta vengono dati dal fatto che escono dei capi di vestiario da luoghi deputati in società molto rigide, ovviamente oggi questa cosa non funziona più così facilmente, per cui usare gli abiti della palestra, come era nel caso dei ragazzi newyorkesi nella vita di tutti i giorni, era una rivoluzione. Anche andare in giro con queste radio, ecco perché tutti quanti avevano queste radio che portavano in giro a fare, appunto, che le aiutava nella loro espressione della break dance e cose così, perché c'era appena stato uno dei due grandi blackout di New York. Sapete che New York ha avuto due grandi blackout, uno negli anni 70 e uno negli anni 80, in cui è successo di tutto, a parte il fatto che sono aumentate le nascite in maniera esponenziale. La seconda cosa è che ci sono stati delle rapine, dei furti, dei saccheggi nei negozi, specialmente nei negozi di hi-fi, negozi che vendevano stereo, dischi, eccetera, eccetera, e queste radio sono state le prime, le cose più appetibili che i ragazzini che scendevano dal Bronx, che andavano al centro di Manhattan, si portavano via, perché appunto, provate a immaginare una grande città in cui non c'è più l'energia elettrica, cioè tutto può succedere, difatti tutto era successo. Questi poi tornavano nel Bronx e hanno usato queste radio non tanto per tenersene in casa, ma per creare collettività, per creare comunità, per creare momenti sociali, per cui c'è la danza, la musica e soprattutto appunto l'espressione data dagli elementi portati fuori dalle palestre di, sportive. Vediamo qualcos'altro. Ok, questo è sempre hippie, per cui anche questo è un modo di ammazzare la moda, in realtà ha portato energia alla moda. I giacconi di pecora tremendi, puzzolenti, che usavano i pastori dell'Anatolia sono diventati un pezzo di moda. Come vedete qua, al tempo degli anni, questo già è più una visitazione degli anni 90 della scena hippie, comunque il giaccone di... del pastore anatolici andava ancora forte e viene dalla cultura hippie, perché appunto gli hippie andavano a fare i viaggi in Oriente e si portavano dietro questi elementi etnici. Qui sempre nel campo del gotico, ecco, anche nel gotico ha avuto molta importanza la presenza di questi cinemini d'essè o non proprio d'essè di Londra, in cui continuavano a dare fin i muti degli anni 20 e 30, tra cui quelli legati ai vampiri, alle mummie, a quelle cose bellissime che piacevano tanto ai ragazzi che in televisione non trovavano niente che potesse appassionarli. Questo club famoso, Blitz Club di Londra. Ok, questo è uno dei grandi provocatori della cultura europea degli anni 50 e 60, Alexander Trocchi, uno dei più grandi tossici della storia, ancora talmente tossico che persino Barrox ne aveva paura, e lui si presentava anche lui utilizzando come modello simbolico la maglietta a righe, che poi verrà in qualche modo amplificata dall'uso che ne faceva Picasso, che ne faceva Brigitte Bardot, eccetera, eccetera. Lui è uno scozzese espatriato a Parigi negli anni 50, che lavorava per l'Olympia Press, che era questa casa editrice di Giraud, si chiamava Giraud, che era un signore che pubblicava tutti i libri osceni a grandi scrittori, compreso Beckett, che per tirare avanti scrivevano libri porno. E questo Alexander Trocchi ha scritto un libro famosissimo che era appunto Il giovane Adamo, di Young Adam, in cui parlava di, se vi capita di trovarlo, un libro bellissimo, parlava della tossicomania, parlava della vita ai margini, eccetera, eccetera. Per cui il fatto che andasse in giro vestito così era anche un modo per distanziarsi dall'intellettuale medio di quegli anni. Questa è un'esistenzialista, ecco, questa è Vallie Myers, una ragazza australiana che poi è diventata una strega, nel senso reale del termine, è venuta a vivere a Positano creando un luogo magico a Positano, era una delle grandi muse dei esistenzialisti parigini, ecco, a Parigi negli anni, fine anni 40, inizia anni 50, inizia questa, alcune ragazze andando contro l'idea di Dior, appunto, questa, il corsetto, la costrizione, l'eleganza, la raffinatezza, eccetera, eccetera, decidono di sposare la deriva. Il loro mito iconografico era incredibilmente una foto apparsa su un giornale parigino, appunto, alla fine degli anni 40, di una ragazza annegata, la Noyer, una ragazza molto bella che è stata fotografata con i capelli appiccicati al corpo, perché appunto l'ha ripescata nella Senna, e il volto esangue di questo cadavere ha ispirato queste ragazze, per cui di punti in bianco, capelli lunghi, appiccicati, trucco da cadavere, e hanno lanciato questa moda. Le esistenzialiste, che nulla avevano a che fare ovviamente con la cultura filosofica di Sartre, perché era una palla pazzesca per le ragazze che volevano divertirsi, loro in realtà cercavano di essere appunto delle mortisie, cosa che poi verrà copiata dalla cultura americana con il famoso la famiglia Adams viene da qui, da queste ragazze parigine degli anni 40 e 50. Sono ragazze che sono depresse, anche teatralmente depresse ovviamente, e non vogliono partecipare alla grande fiera del progresso che era in atto in quegli anni. Ovviamente non vogliono avere niente a che fare con l'americanizzazione della cultura francese, che entrava pesantemente in atto in quegli anni, e creano un ambiente talmente, talmente potente che Hollywood addirittura deve andare a girare un film con Gene Kelly e adesso mi sfugge quell'attrice bellissima di origine olandese, Audrey Hepburn, che farà la parte di una beatnik, di una esistenzialista, loro poi li chiameranno beatnik poi in America, ma sarà un modello molto importante per le ragazze di quell'epoca. Ok, questo è sempre le Tabù. Il Tabù era una cave di Saint-Germain-des-Prés a Parigi in cui si suonava il jazz, in cui appunto c'era questo, ecco, un altro elemento importante, il meticciato. Le subculture fanno grande uso del meticciato. Quando le culture sono molto schizzinose, le culture dominanti sono molto schizzinose, loro cosa fanno? Si uniscono ai gruppi etnici che vengono schifiltati dalla cultura ufficiale. Per cui in questo caso Parigi, gli esistenzialisti vanno molto con i jazzisti americani. Miles Davis è uno dei grandi protagonisti di questa stagione delle cave, e per cui vedrete molto anche il legame con questo momento con la musica jazz. Qui siamo alle Flapper, altro grande movimento molto importante per l'emancipazione femminile. Quando tutti i maschi americani vanno in guerra, prima guerra mondiale, rimangono le donne che devono supplire all'assenza dei loro mariti, fidanzati, figli, eccetera, eccetera. Cosa fanno? Ovviamente si devono tagliare i capelli, ovviamente devono andare a lavorare in fabbrica. E ci sono due cose molto importanti che capitano in quegli anni. Una è il boom del denim, perché tutti i bambini vengono vestiti in denim, perché come poi studieranno, non era così immediato ovviamente, però poi verrà studiato dai psicologi, il fatto che i padri indossassero i jeans per lavorare nei campi e che il denim sparisse completamente dalla visione dei bambini per parecchi anni, creava degli scompensi nei bambini. Per cui i bambini erano vestiti col denim, che era appunto l'abito dei grandi, per tenerli collegati con l'elemento maschile. Questa è una cosa molto, molto interessante. Un'altra cosa sulle donne che decidono per andare a lavorare di abbandonare, ovviamente abbandonano il corsetto, le scarpe col tacco, i vestiti lunghi e diventano, quando finirà la guerra e torneranno gli uomini completamente scoppiati, completamente nevrastenici e con mille problemi dalle trincee della europee, le donne di certo non vorranno tornare a fare quello che facevano prima, per cui hanno già abbandonato i capelli lunghi, i bellissime capigliature delle Gibson Girl con i loro vitini strizzati, le loro caviglie che si occhieggiavano sotto le gonne lunghe, e diventano flapper. Le flapper sono queste ragazze che faranno l'epoca del jazz, saranno quelle cantate poi da Scott Fitzgerald, saranno quelle che avranno la passione per il whisky nel momento del proibizionismo, saranno quelle che avranno la passione per la cocaina, saranno quelle che guideranno le macchine, se possono guideranno addirittura gli aeroplani, saranno quelle che in qualche modo sfideranno in maniera, andranno oltre al modo di immaginarsi la donna in quegli anni, per cui le flapper diventano delle grandi eroine dell'emancipazione femminile, più ancora delle suffragette, che erano tristi ed erano tutte segaligne. Ok, questa è sempre una flapper, capelli corti, vedete? Questi sono i Gammler, che è la versione tedesca dei Beatnik. Anche qui grande, anche questi sono dei Gammler, questa volta in Svezia. Vedete, la cosa interessante è, per prima volta c'è questo abbandono del genere. I ragazzi, i maschi, le femmine si vestono, nello stesso modo, per cui pantaloni, per cui giacche militari, che per prima volta servono anche come documento politico, perché le giacche militari prese nei surplus vengono istoriate con scritte, quando ancora appunto la comunicazione è molto primitiva tra gruppi, per cui le giacche che portano delle scritte tipo la più banale, fate l'amore non fate la guerra, però queste cose che gireranno per l'Europa quando ci sono ancora le frontiere, ci sono ancora situazioni di chiusura, diventeranno dei veri e propri manifesti ambulanti. Piedi scalzi ovviamente, perché per tornare al contatto con la terra, e capelli lunghi sia per i maschi che per le femmine. Questo, siamo addirittura a Praga, talmente importante questo movimento giovanile che arriva anche a Praga. Praga sarà uno dei punti fondamentali del passaggio di questi giovani in autostop, anche perché a Praga c'è, pochi lo sanno in maniera scoperta, molti lo sanno in maniera clandestina, una delle più grandi fabbriche di produzione dell'LSD, perché la SPOFA, che è una casa farmaceutica cecoslovacca, produrrà LSD sotto spinta della KGB sovietico per contrastare le ricerche in atto in quegli anni dal punto di vista di controllo della mente da parte della CIA americana. Per cui molti ragazzi vanno lì a Praga perché sanno che possono avere un po' di LSD a prezzi calmierati. Ovviamente il partito non sarà molto contento, non apprezzerà. Questi sono dei giovani delinquenti di New York, altro grande movimento molto importante, quelli che si ritroveranno se avete in mente i film Fronte del Porto, avete in mente i film con James Dean, quelli che si trovano sui tetti delle case, che formano si vestono con i jeans, si pettinano con questi ciuffi incredibili e ovviamente vanno sull'onda dei rockabilly, anche se loro sono molto più tosti dei rockabilly, perché i rockabilly volevano divertirsi, loro volevano in qualche modo essere velenosamente contro la cultura americana. Molti erano italoamericani, tra l'altro. E questo è un piccolo delinquente molto carino di Little Italy. Ecco, purtroppo l'Italia ha prodotto poche subculture, tra queste va ricordato quella delle camicie nere. Non sempre le subculture sono divertenti, non sempre sono simpatiche, non sempre sono accattivanti. Gli italiani hanno inventato, di ritorno dalle trincee della Prima Guerra Mondiale, questo movimento che, come sapete, si è splittato in due: da una parte gli arditi del popolo, dall'altra parte le camicie nere, ed è il primo esempio di uso di uniformi militari nella vita civile. La camicia nera avviene per motivi molto semplici, perché non si vedeva lo sporco, ed era le camicie che usavano i contadini romagnoli quando andavano nei campi. Divennero talmente di moda ovviamente dopo l'avvento del fascismo, che si dovette ricorrere alla produzione di tela nera destinata alla, agli abiti dei, dei preti, per cui capite un po' come la moda in qualche modo impone anche i ritmi alla, all'industria tessile. Vediamo giusto qualche Van der Vogel, poi passo la parola agli altri. Questo no, Van der Vogel. Non so cosa è successo. No, questi sono i fascisti. Eccoli qua. Questi sono i Van der Vogel. Van der Vogel sono dei ragazzini berlinesi che alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, iniziano imprevedibilmente a uscire di casa e a camminare, 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 andare nei boschi. Si mettono in testa di fare una sessione al mondo degli adulti, sono il primo gruppo di ragazzini che non vuole avere nulla a che fare con il mondo degli adulti. Van der Vogel vuol dire uccelli migratori, e hanno questa idea fantastica di rifiutare la cultura industriale. Pensate a Berlino, cosa doveva essere in quegli anni, grandi fabbriche, grandi opifici, laboratori. Loro vogliono andare nei boschi, vogliono ricollegarsi con l'anima germanica. Detta così suona male, in effetti suonerà malissimo, perché saranno loro che verranno usati dal nazismo per creare questo contatto, questo legame con l'Heimat, con la cultura della nazione. Però all'inizio sono dei giovani ragazzini che si, un po' si ispirano ai, ai monaci itineranti del Medioevo, rifiutano in maniera molto interessante quello che sarà uno degli altri grandi motori delle subculture, che è la musica jazz. In quegli anni arriva per prima volta la musica registrata, la musica che può essere in qualche modo prodotta in maniera meccanica, e loro sono assolutamente inoriti dal fatto che la musica non possa più essere suonata in prima persona, per cui rifiutano la musica registrata, rifiutano la musica che viene dall'America, considerata corruttrice dei costumi, e vanno in giro suonando appunto chitarre, violini, flauti, eccetera, eccetera. Ovviamente anticiperanno anche molte istanze degli hippie degli anni 60, anche perché la cosa interessante, alcuni di questi personaggi un po' più grandicelli andranno ad abitare in California e da lì porteranno idee tipo nudismo, vegetarianesimo, amore per la natura, ecologia, eccetera, eccetera, che saranno poi riprese dagli hippie americani. Questi sono gli elementi base della cultura, per cui vedete la fiaschetta, le giacchette, i pantaloni, lederhosen, i pantaloni di pelle, la chitarra. Anche qui è diventato un vero e proprio commercio, perché appunto si sono accorti che c'erano molti ragazzi che volevano vestirsi in questo modo, per cui l'industria dell'abbigliamento li ha seguiti. Eccoli qua, sono bellissimi, sono fantastici, cantavano, andavano in giro cantando, e come dirà poi Georg Ross, uno dei grandi artisti espressionisti tedeschi, camminando, camminando senza accorgersi, inizieranno a marciare. Difatti poi questi ragazzi diventeranno parte della cultura strutturata che verrà usata dalla Hitlerjugend. Molti di questi finiranno nell'Hitlerjugend. Mi fermo qui, così almeno abbiamo tempo per andare oltre.